Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Che cosa vi colpisce al primo incontro? Che cosa influenza la vostra opinione? La stretta di mano, lo sguardo, l'abbigliamento, il sorriso, la voce, la postura? Pensateci, scegliete al massimo un paio di dettagli e chiamate l'800 24 00 24. In linea con noi il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno dottore, bentornato.
Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Psicologo e psicoterapeuta cognitivo che è pronto a raccogliere i nostri indizi per trasformarli in profili, dottor Aquilar.
Come no, è quello che proveremo a fare. Infatti, come si diceva prima, per alcune persone la stretta di mano, in generale il tatto, che ci influenza sul fare delle ipotesi sulla persona che stiamo conoscendo. Ma poi ci sono anche altri elementi. Per alcuni la bellezza è una cosa che li lascia completamente fermi e immobili, oppure la sessitudine, oppure il modo in cui si gestisce lo spazio, il tempo, lo sguardo, l'apparenza fisica, le parole usate. Noi potremmo chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci cosa li colpisce di più al primo incontro con un'altra persona, inclusi i fattori apparentemente meno evidenti, come può essere il profumo, il modo di truccarsi, un gesto, una caratteristica, per qualcuno le mani, e cercheremo da questo di ricavarci un profilo che ci dia qualche informazione in più sugli elementi che ci colpiscono e perché.
800 24 00 24, dottor Aquilar, anche lei ha citato le mani, perché le strette di mano raccontano un sacco di cose.
Le strette di mano raccontano un sacco di cose, ma a volte sono anche ingannevoli, nel senso che dobbiamo stare comunque attenti alle ipotesi che facciamo. Alcune persone pensano che una stretta di mano vigorosa che si accompagna con lo sguardo diretto possa essere, per esempio, un segno di onestà, di franchezza e di forza.
È lì che cade l'asino, vero, dottor Aquilar?
Perché molto spesso quelli che vogliono ingannarci, sapendo che c'è questa tendenza comune, la costruiscono apposta.
E quindi noi dobbiamo essere molto attenti a non cadere, a non scambiare una stretta di mano energica in un messaggio piuttosto che in un altro. Dottor Aquilar, lei è pronto? Stanno arrivando al 349-238-6666 già i dettagli. Andiamo!
La stretta di mano attira i malanni di stagione, meglio i baci sulle guance. È la conclusione raggiunta dallo studio realizzato dalla professoressa Sally Bloomfield della London School of Hygiene. La ricerca ha dimostrato che salutarsi con la stretta di mano aumenta il passaggio di germi. Stringersi la mano, ha dichiarato Bloomfield, è la principale forma di contatto con gli altri, ma non sai mai cosa l'altra persona abbia toccato prima di incontrarla. Della stessa opinione è l'esperto di influenza e virologia John Oxford, professore alla London School of Medicine. Il bacio sulle guance non trasmette facilmente un'infezione, mentre i virus si contraggono molto più facilmente attraverso le mani.
Come abbiamo anticipato, la stretta di mano parla e ci influenza. Dottora Voledo, buongiorno, è qua in studio con me, naturopata.
Buongiorno.
Bentornato.
Buongiorno.
Verrebbe da dire più baci, meno strette di mani, ma il bacio finto non mi piace tanto.
Ma diamoci un po' di baci veri anche.
Però queste strette di mano e questi baci veri hanno comunque contribuito a mettere a letto tanti italiani, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ultima settimana di gennaio ne ha messo a letto circa 500.000.
Sì, sì, esatto.
Picchiaduro, eh?
Picchiaduro. E questi dati che ci venivano ricordati sono molto interessanti, perché le guance sono una sede, appunto, per baciarsi, relativamente povera di batteri, e quindi può sembrare strano che un atto così intimo in realtà sia meno pericoloso della formale fredda stretta di mano, ma le mani vengono in contatto continuamente con pomelli, maniglie, pulsanti dell'ascensore.
Fermiamoci
qui, e quindi baciamoci di più e magari meno strette di mano, e soprattutto laviamoci molto spesso le mani, soprattutto d'inverno, soprattutto in questo periodo, che è periodo caldo per l'influenza, sì. Perché anche qua sembra il consiglio della nonna, ma spesso le nonne la sapevano lunga. Una ricerca del British Medical Journal di qualche anno fa, era uno studio multicentrico che aveva esaminato 50 studi precedenti, ha visto che una semplice misura banale fisica come l'atto di lavarsi le mani può essere più efficace di tante altre misure di prevenzione per difendersi da virus e batteri.
Per non lasciarci influenzare, oggi ci rivolgiamo agli influenzati e agli influenzabili, e lo facciamo, come avete capito, da due approcci diversi: dall'approccio psico, quindi che cosa ci influenza e come noi cerchiamo di influenzare gli altri, e parleremo naturalmente anche di influenza. 800 24 00 24 per chi è circondato da persone influenzate, ma tiene duro. Indiani! Assediato, ma cerca in qualche modo di fortificarsi, dottor Avoledo. Poi ci rivolgiamo alle persone che l'hanno presa e quindi si stanno confrontando con tutta una serie di malannini: il naso che cola, la febbre, i dolori articolari, la testa pesante, prende anche la pancia questa influenza, ahimè. E poi vogliamo parlare a chi l'influenza l'ha già salutata, ma se la sente ancora un po' addosso, si trascina, è ancora lì e quindi si sente stanco, non ha tanta voglia di mangiare, di fare. 800 24 00 24, ma dottora Voledi, iniziamo da chi sta bene, perché prevenire è meglio che curare, ma anche noi qua in redazione, in un open space, quando sentiamo starnuti oppure persone che tossiscono, con Laura Vanossi ci guardiamo e diciamo: adesso tra poco tocca a noi, ma resistiamo. Come mai?
Allora, teniamo a portata di mano alcuni rimedi che possono aiutarci per difenderci prima ancora che il virus dell'influenza e altri tipi di virus ci colpiscano. Per esempio, un bel mix di funghi orientali medicinali, tra virgolette. I loro nomi sono reishi, shiitake e maitake. Benissimo in sinergia, esistono delle formulazioni già pronte in vendita. Sono dei funghi, anche si mangiano, si possono anche, due di questi sono anche commestibili, ma soprattutto in polvere, quindi in capsule, che hanno dimostrato scientificamente delle proprietà immunostimolanti grazie ai loro principi attivi, che si chiamano beta-glucani. Quindi una, tre di queste capsule al giorno, quando si vive a contatto con persone che sono state già colpite dall'influenza, o addirittura anche in prevenzione della stagione invernale, sono un'ottima strategia difensiva. Se poi ci associamo anche l'arcinota vitamina C, antivirale e immunostimolante, questa non solo ha un ruolo suo proprio, ma addirittura migliora l'assorbimento dei principi attivi di questi funghi, che ricordo sono reishi, shiitake e maitake.
E naturalmente noi riporteremo le indicazioni del dottor Avoledo sulla nostra pagina di Facebook. Dottor Avoledo, a proposito di stimolare le nostre difese, stimolare il nostro sistema immunitario a difenderci, abbiamo un quizzettone per i nostri ascoltatori di oggi, che abbiamo naturalmente preparato con il dottor Avoledo. Che cosa aiuta a potenziare il nostro sistema immunitario? State attenti: la vitamina D come domodossola, la camomilla o il calcio. 800 24 00 24. Intanto abbiamo Rita che ci chiama da Roma. Influenzata o influenzabile, Rita?
Non influenzabile, e quest'anno per la prima volta dopo anni, svariati anni, ho preso l'influenza. Perché mi proteggo con la propoli, quindi tengo alto il mio sistema immunitario.
Sì.
E fino ad oggi è andato bene, non ho preso l'influenza. Quest'anno ho preso l'influenza, ma ho avuto soltanto un po' di dissenteria. Fermo lì.
Propoli fa bene, Rita?
La propoli fa benissimo, ma credo che la nostra amica sia stata più che altro fortunata, perché questo è un luogo comune che merita di essere un pochino discusso. La propoli è un formidabile rimedio naturale prodotto dalle api, è un antimicrobico, è un antibiotico più che altro, non ha una significativa capacità immunostimolante, quindi a scopo preventivo la propoli serve poco. Forse è stato qualcos'altro che ha aiutato la nostra amica, mentre invece va benissimo ai primi sintomi da utilizzare proprio come strategia difensiva quando l'influenza ci sta prendendo.
Rita, da che cosa lei si lascia influenzare al primo incontro?
Sicuramente dal sorriso e, in seconda battuta, dallo sguardo.
Sorriso e sguardo. Dottor Aquilar, ecco due indizi di Rita.
E certo, è quello che facciamo nella maggioranza dei casi, di essere influenzati dal sorriso e dallo sguardo, e quello che ci può, come dire, aiutare è vedere le discrepanze tra i vari tipi di sorriso, perché il sorriso sincero è armonico ed è simmetrico, mentre invece il sorriso falso o il sorriso di circostanza è una cosa che funziona solo con la bocca, ma che non modifica l'espressione degli occhi, l'espressione della fronte e non modifica tutta la postura. Quindi va benissimo che quando incontriamo una persona, al primo posto cerchiamo di capire com'è il suo sguardo ed eventualmente com'è il suo sorriso. Poi dobbiamo pian piano allargarci anche al resto. Il suggerimento che potremmo dare a Rita è che va benissimo cominciare con questa presa di contatto con quell'altro attraverso gli occhi e poi di non trascurare gli altri aspetti che vedremo poi più avanti.
A proposito di occhi, dottor Avoledo, uno dei sintomi delle malattie del raffreddamento sono gli occhi che bruciano e lacrimano, la testa diventa pesante, tutto diventa faticoso, è come se l'influenza ci mettesse un po' una benda.
Naso che cola, naso chiuso, sì.
Lei l'influenza la prende spesso?
No, perché
la cura, la previene.
Mi gestisco bene. Sì, gli occhi che lacrimano sono uno dei sintomi dell'influenza, del raffreddore. Ragioniamo però in maniera causalista. Non serve un collirio ovviamente in questi casi, ma serve contrastare il virus che provoca una serie di sintomi, tra cui anche gli occhi che bruciano e che lacrimano. E quindi si possono usare anche qui delle piante molto interessanti, come ad esempio l'echinacea. L'echinacea è una pianta molto nota che funziona bene come immunostimolante e come antivirale, non tanto anche questa a scopo preventivo, anche se molti la utilizzano in questo modo, quindi in prevenzione, ma si usa molto bene soprattutto ai primi sintomi per ridurre l'intensità dei sintomi e la durata di questi disturbi invernali.
Abbiamo in linea con noi Luisa, ci chiama da Modena. Buongiorno Luisa.
Buongiorno.
Influenzato o influenzabile?
Nessuna delle due.
Ah, nel senso che anche quando vedo una persona non si fa un'idea dei gesti, del suo comportamento verbale o non verbale, non anticipa?
No. L'unica cosa che mi colpisce di una persona è l'odore, ma non il profumo, l'odore proprio che emana la pelle. Non so che cosa...
E di solito incontra persone con odori buoni che le piacciono o con odori un po' meno?
A volte buone, a volte cattive, ma la cosa che più mi stupisce è che le stesse persone che conosco oppure che incontro anche una seconda volta hanno degli odori diversi.
Quindi, dottor Aquila, una conoscenza tutto naso?
Una conoscenza tutto naso e anche una prevalenza del canale sensoriale olfattivo nell'esaminare la realtà. Sembra proprio da molte ricerche che sono state sviluppate che ognuno di noi abbia per natura un canale sensoriale preferenziale, che può essere il tatto, può essere l'udito e può essere, come nel caso di Luisa da Modena, l'olfatto. È il sistema preferito di segnali con i quali noi facciamo delle inferenze, cioè stabiliamo delle ipotesi su com'è l'altra persona. Ovviamente l'odore ci dà molte informazioni sulle caratteristiche di quella persona, sull'igiene personale, sulle scelte preferite e ci dà il primo segnale che ci spinge ad avvicinarci o ad allontanarci, e anche in questo caso è un primo codice che facciamo benissimo ad utilizzare senza trascurare anche gli altri di cui pian piano parleremo.
Dottor Avoledo, mi piace ricollegarmi agli odori e al profumo, perché anche il nostro sistema immunitario può in qualche modo essere stimolato, no? da alcune essenze, è vero?
Può essere stimolato il nostro sistema immunitario, sì, soprattutto alcuni aromi,
sì.
Sto pensando ad alcuni oli essenziali, quindi il campo della...
Volevo proprio andare lì.
Alcuni oli essenziali, il campo dell'aromaterapia, quindi le essenze profumate di piante, di fiori, che hanno un'efficacia sia protettiva, sia balsamica, per esempio sto pensando a oli di pino silvestre, oli essenziali di eucalipto, che spesso rientrano anche in formulazioni apposite con cui poter fare su fumigi, ma anche essere versate nei diffusori appositi.
Soprattutto quando ad esempio ci sono persone in casa influenzate, può essere utile aggiungere
sì.
queste essenze quasi a disinfettare l'ambiente?
Funziona? No, gli oli essenziali hanno, oltre appunto gli aromi molto gradevoli, anche un'efficacia proprio battericida, antimicrobica, molto interessante per esempio per sfregarsi le mani o per disinfettarsi le mani con qualche qualche goccia di olio essenziale, quindi va bene l'olio essenziale di eucalipto, di pino silvestre, ma anche il comune tea tree oil, che possono però anche essere versati nei diffusori e nei termosifoni dove viene messa l'acqua per umidificare gli ambienti. Questo è anche un modo per veicolarli nell'aria.
Bisogna maneggiarli con cura.
Gli oli essenziali possono ad alto dosaggio dare fastidio, dare delle irritazioni, soprattutto in soggetti sensibili. Il tea tree oil, l'olio essenziale di melaleuca alternifoglia o albero del tè, è uno dei più sicuri, però è chiaro che se ci sono delle particolari predisposizioni si può fare una facilissima prova,
sì,
versandone una sola goccia nell'incavo del braccio, la parte opposta del gomito, e vedere cosa succede nel giro di qualche minuto. Se non si ha una reazione di sorta,
se non si arrossisce,
se non si arrossisce,
non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me.
C'è rossore, rossore, si arrossisce per timidezza ma anche per contatto. In linea con noi la dottoressa Serri, la nostra dermamica, buongiorno.
Ma buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
Dottoressa Serri, quando abbiamo l'influenza anche la pelle brucia, ci fa male.
Beh, certo.
Anche la pelle, perché anche lei si lascia influenzare. Abbiamo detto, abbiamo sentito, può essere uno sguardo ma anche un incontro ravvicinato a farlo.
Certamente, beh, la pelle diciamo che è la nostra migliore amica e la nostra grande rappresentante, perché la pelle è tutto quello che siamo noi, accoglie tutto quello che accogliamo noi, esprime anche quello che noi non vogliamo esprimere, per cui la pelle si arrossa, si influenza e diciamo che avvisa quando qualcosa le piace o non le piace.
Infatti il dottor Avoledo suggeriva: provate nell'incavo magari del braccio e vedete che cosa succede nella vostra pelle. Una cosa simile possiamo anche farla quando acquistiamo un prodotto nuovo, perché la pelle è influenzata da quello che le mettiamo addosso.
Ma certamente, infatti ha dato un consiglio giustissimo, soprattutto
chi, io,
chi
lui
è reattivo.
Ah, non abbiamo capito chi dei due.
Tutti e due, sicuramente, ma anche Nicoletta. Cioè, quando c'è una persona con una pelle particolarmente sensibile o reattiva, il provare qualsiasi prodotto in una zona sensibile, in una piega, e le pieghe sono generalmente più sensibili, perché sono umide, perché c'è la pelle proprio più reattiva in quelle zone, è molto interessante. Prima di comprare una confezione di una crema nuova,
sì,
è sempre opportuno provare magari un campioncino di quella crema, oppure nel negozio metterne un pochettino o nell'incavo del gomito oppure dietro l'orecchio
e vedere
la reattività della pelle. Se il prodotto piace, la pelle non si fa sentire. Quando la pelle si fa sentire è quando il prodotto non le piace, magari si arrossa, pizzica, prude, e questo può succedere frequentemente.
Ma come il dottor Aquilar ci confermerà, la pelle diventa bella, luminosa, quando noi siamo felici dentro. Dottor Aquilar, c'è un legame molto stretto?
Certamente c'è un legame molto stretto.
Infatti quando siamo innamorati sembriamo più belli.
Diventiamo immediatamente più belli, siamo più tranquilli e siamo più sereni, e anche la pelle è un modo per comunicare, è un'altra forma di comunicazione non verbale. Al primo appuntamento spesso le persone sono radiose, c'è un alone di luminosità che rappresenta da un lato la loro contentezza, dall'altro la loro aspettativa, e poi ci sono tutti i problemi, come dire, psicosomatici rispetto alla pelle, dove una persona che spesso si sente rodere dentro potrebbe avere in alcuni casi anche una forma esterna di comunicazione di questo rodimento attraverso la forma della sua pelle. In realtà la pelle sul piano comunicativo poi fa parte di quelli che hanno il tatto al primo posto come strumento di differenziazione e di comunicazione con il mondo esterno.
Quindi l'invito anche del dottor Aquilar: segnate tra gli indizi, tra i segnali che vi cogliete al primo incontro, se ad esempio il tatto e la pelle vi dicono qualcosa. Dottoressa Serri, quando si dice bello dentro, bello fuori, no?
Beh, certo, che poi un po' è una bufala, perché non sempre la bellezza è solo quella interiore, certe persone non sono particolarmente fortunate, però quello che è certo è che la bellezza si costruisce solo dall'interno. Se non si lavora anche con la nostra interiorità, anche la persona più bella poi comunque...
Prima o poi gli anni dicono la loro. Di questo lei parlerà anche in un festival, dove so che sarà presente anche il dottor Avoledo. Vi incontrerete a Milano?
Speriamo di sì.
Dottoressa Serri?
Sì, certamente ne sarò felice. All'Olis.
All'Olis, che è un festival tutto dedicato?
Dedicato a tutte le terapie pratiche che servono per farci vivere meglio, perché in fondo questa è la cosa importante.
Allora, se incontrate degli ascoltatori di Essere Benessere, baciateli per me.
Ti salutiamo.
Grazie, dottoressa Serri.
Essere Benessere.
Cosa ci fai?
Scusa, posso salire?
No, credo proprio che sia una buona idea. Perché ho un terribile raffreddore. Lo senti o no?
Sì.
Certo che lo senti. Senti, continuo a starnutire e non sono granché sveglia. Sto prendendo echinacea e vitamina C e dormo praticamente 24 ore al giorno e ho pure la febbre.
Se vi riconoscete, chiamate subito 800 24 00 24. Qua in studio con me il dottor Luca Avoledo. Ma se invece volete parlare di che cosa, dei dettagli che vi influenzano al primo incontro, 800 24 00 24, il numero è lo stesso ma lo specialista cambia. In linea abbiamo il dottor Francesco Aquilar. Dottor Aquilar, abbiamo Ciro che ci chiama da Napoli. Non vogliamo dargli la precedenza a Ciro?
Certo.
Ciro, buongiorno.
Buongiorno. Volevo sapere dal professor Aquilar se bisogna diffidare dalle persone che quando ti parlano non ti guardano negli occhi. Questa era la mia domanda.
Chi è che non la guarda negli occhi, Ciro? Lei che ha una così bella voce.
Grazie. Ma può capitare di parlare con persone? Voglio sapere se è un fatto di timidezza o nascondono qualche altro problema.
A lei come sembra?
A me? Credo che nascondano qualche altro problema.
Dottor Aquilar.
Non sempre. Alcune volte lo sguardo sfuggente, quello che non riesce a reggere l'interlocutore, non è necessariamente collegato al desiderio di nascondere qualcosa, mentre talvolta sì, ovviamente. E come diceva il nostro stesso ascoltatore, molto spesso è segno di timidezza o di imbarazzo nei confronti dell'intimità che può essere suscitata, oppure semplicemente di imbarazzo rispetto all'argomento di cui stiamo parlando. Quindi possiamo prendere in considerazione il fatto che l'interpretazione dello sguardo, dell'azione, del non verbale deve essere fatta, come dicevamo prima, tenendo presenti più elementi. Noi possiamo vedere non solo lo sguardo, ma anche il comportamento e prendere in considerazione più ipotesi, esattamente come faceva l'ascoltatore, e saranno solo la molteplicità degli indizi che ci orienteranno più verso un'ipotesi che verso un'altra.
Ad esempio, possiamo considerare la voce, il tono, il timbro. La voce racconta un sacco di cose.
Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, Uno. Nella conca! Svedese!
Muovi!
Padotti, è lei?
Non potevamo, dottor Avoledo, risparmiarci un Fantozzi, ma per chiedere anche al dottor Aquilar e commentare con lui tutte le influenze che possono generare le caratteristiche di una voce, il tono, il timbro, il ritmo. Dottor Aquilar.
Certo. È la parte che viene chiamata vocalica, è lo studio del non verbale nella nostra comunicazione verbale. Quindi il ritmo, appunto, come si diceva, le variazioni di ritmo che possono cambiare. Io posso parlare di un argomento molto lentamente e di un altro argomento velocissimamente, lasciando trasparire le emozioni che ho. Il volume della voce. Quelli che parlano sempre a tono alto danno involontariamente delle informazioni, in qualche modo sul loro mondo interiore e sulla storia della loro vita. Il dialetto o l'accento usato può suscitare delle implicazioni, le pause, l'articolazione, la fluenza, il ritmo del respiro. Alcune persone sono talmente emozionate che in certi momenti si dimenticano di respirare mentre stanno parlando. E come dicevamo prima con Ciro, noi possiamo allenarci pian piano a osservare queste cose, non solo negli altri ma anche in noi stessi, e ad avere un ventaglio di interpretazioni possibili quanto più ampio riusciamo a immaginare, per evitare di trarre delle inferenze assolutamente irrazionali su quello che ci sta accadendo. Ma quello che sbaglia più difficilmente è il tono emotivo che noi abbiamo in risposta a questa modalità dell'altro, se siamo contenti o non contenti di interagire con quella persona.
Dottor Aboledo, la voce interessa anche a lei, perché adesso la voce, come ci ha insegnato e ci ha suggerito il dottor Aquilar, ci presenta un ventaglio di interpretazione, però deve esserci, invece l'influenza...
In questo periodo è tutt'altro che scontato che ci sia la voce, afonia, raucedine, abbassamenti, cambi di tono, ovviamente ci sono dei rimedi naturali molto interessanti anche qui, oltre alla sempre valida propoli di cui parlavamo prima.
Uno lo so, perché me l'ha proprio consigliato lei.
Sì, e poi l'avevamo utilizzato in quella meravigliosa puntata natalizia con il gruppo vocale degli alti e bassi.
Vedi?
Divertentissima. Ed è una pianta che si chiama erissimo o erba dei cantori, erba dei cantanti, proprio utilizzata storicamente anche da centinaia di anni da chi cantava anche all'opera piuttosto che dagli oratori. È un'erba che si è dimostrata molto efficace grazie ai suoi principi attivi per contrastare afonia, abbassamenti di voci, ma anche un'azione molto utile nelle tracheiti, nelle bronchiti, come spettorante. Preferite le formulazioni spray, visto che è utile un'azione locale, è in vendita sotto forma di spray anche magari insieme alla propoli o al tea tree oil o al timo, quindi un mix di
si
sostanze
si può fare
utili.
Una sorta di prevenzione, mi spiego meglio. Ciascuno di noi ha il tallone d'Achille, sappiamo che se l'influenza ci colpisce ci sono persone che sono più predisposte ad avere la gola arrossata, altre invece si confrontano con disturbi addominali o ossa un po' tutte rotte. Sapendo che il nostro tallone d'Achille è la gola, possiamo in questo periodo in cui l'influenza così si sta girando tra le nostre case giocare d'anticipo con rimedi specifici proprio per la gola?
Nel senso che la prevenzione è assolutamente possibile, ne parlavamo anche prima e certo, possiamo anche approfondire. Non ha molto senso agire sulla singola emergenza del nostro problema, quindi che siano gli occhi, che sia la gola, che sia il naso, che sia la pancia. Ragioniamo in maniera causalista, quindi rinforzando le nostre difese.
Ricordiamo la domanda di oggi: che cosa aiuta? La vitamina D, la camomilla oppure... L'ultimo era
il calcio.
800 24 00 24. Per la memoria lei mi dà qualcosa, vero? Alberto dalla provincia di Bergamo, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta e buongiorno professore.
Siamo
volevo
qua.
Volevo chiedere una cosa, siccome sono un grande utilizzatore di oli essenziali nei diffusori, infatti sono diversi anni che non prendo l'influenza, volevo chiedere se questi oli possono essere usati anche negli alimenti.
Grazie Alberto.
Sì, possono essere usati negli alimenti, vengono anche utilizzati. Alcuni di questi vengono anche utilizzati tal quali o insieme del miele o dell'olio d'oliva, proprio per un'azione salutistica. Penso appunto al citato tea tree oil, che si può ingerire con facilità se non ci sono appunto problematiche di ipersensibilità. 2 o 3 gocce a bassi dosaggi, perché ad alti dosaggi possono essere anche molto pericolosi, ma l'industria dolciaria li utilizza. È meraviglioso fare anche in casa un dolce, una torta con alcune gocce di olio essenziale di limone o di olio essenziale di arancio. Vanno benissimo e hanno anche delle proprietà terapeutiche.
Perché lei sa fare anche le torte?
No,
non ci credo.
Ho barato.
Essere e benessere.
Siamo tornati insieme con Armanda che ci chiama dalla provincia di Milano. Il dottor Aquilar è sempre in linea. Dottore, lei c'è, vero?
Come no?
Ah, oh, meno
siamo
male.
Sui codici di comportamento.
Armanda, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo riallacciarmi all'interlocutore di prima che diceva, chiedeva come mai le persone non guardano negli occhi quando parlano.
Sì.
Io sono così, io guardo molto e anche profondamente chi ascolto, ma non riesco a guardare negli occhi quando parlo. E lasciando perdere poi si parlava del discorso agitazione, sudorazione, palpitazione e incapacità a formulare a volte il discorso ben connesso, articolato, perché l'agitazione la prende proprio,
certo.
Mi prende tutta.
Grazie Armanda, lei ha chiamato e quindi ha dato una lettura di un segnale che spesso, come lei sottolineava, viene interpretato in modo un po' strano, cioè ci mette un po' in dubbio. Dottor Aquilar, Armanda ha fatto una descrizione precisa.
Molto precisa e molto carina, di emozioni di timidezza e di ansia sociale che si manifestano, ad esempio, con lo sguardo sfuggente e che non hanno in questo caso l'intento di nascondere qualcosa all'interlocutore, ma esprimono probabilmente una preoccupazione molto forte per il giudizio che potrebbe dare l'altra persona. E da questo punto di vista la timidezza viene dalla maggioranza delle persone guardata con enorme simpatia, cioè questo tipo di strategia, tra virgolette, funziona perché abbassa in genere la competitività dell'interlocutore che inconsapevolmente viene considerato molto importante, perché se io considero molto importante il giudizio dell'altra persona, l'altra persona si rassicura e si tranquillizza. Ovviamente per la persona timida invece questo a volte può accompagnarsi ad una sensazione molto sgradevole, per cui l'invito che farei ad Armanda è di togliere un po' di importanza mentale al giudizio che gli altri possono esprimere su di lei.
Abbiamo Bruna che ci chiama da Trento. Bruna, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta.
Eccomi.
Io intervengo a proposito della voce, del tono della voce, di come agli occhi, cioè all'orecchio degli altri appariamo. Io non ho ancora capito perché tanta gente non si ricorda prima della mia voce che di me. Tante volte mi succede di essere confusa perché ho una sorella gemella, mi ricordo di lei per la voce. E quindi sono anche, vorrei capire cosa c'entra questo, devo avere una voce o terribile o non lo so, questo mi succede.
Una voce che ha appeal evidentemente, Bruna. Dottor Aquilar.
Una voce che ha comunque delle caratteristiche particolari. Noi stiamo trasmettendo ad esempio in questo momento via radio e quindi tutte le nostre voci sono ascoltate con più piacere da coloro che hanno un canale preferenziale sul udito e che sono abituati a utilizzare questo codice per valutare la situazione esterna. Non mi preoccuperei in particolare se fossi Benedetta da Trento. La sua voce ha delle caratteristiche di riconoscibilità e non necessariamente per questo può rappresentare un codice negativo. Quando lavoriamo sull'aspetto non verbale, noi tre cose dobbiamo guardare.
Ecco, aspetti che me la segno.
L'attrazione o la repulsione che suscitiamo nell'interlocutore, la fiducia o sfiducia che suscitiamo nell'interlocutore e l'interesse o la noia che noi suscitiamo nell'altro. Il fatto di avere una caratteristica particolare ci rende solo più ricordabili e di per sé non suscita inferenze.
E quindi noi cerchiamo di capire l'attrazione, se al primo incontro o non solo al primo incontro, vero dottor Aquilar, vale un po' per le relazioni in
dovremmo
genere,
dovremmo cercare di capire su questi tre codici che cosa facciamo.
Attrazione?
Perché poi l'altra cosa che si nota è che a volte noi vogliamo essere capaci di fare uno sguardo interessante e magari facciamo lo sguardo di pesce lesso.
Bravo, bravo, è qua che la volevo. Quindi attrazione o repulsione, fiducia o sfiducia, interesse o noia. Dottora Voledo, lei cosa pensa di fare?
Cosa penso di fare per aumentare queste chance? Ma è mica facile, innanzitutto ascoltare i consigli del professore, che sono sempre interessanti, e poi è vero che abbiamo opportunità continue di interagire con gli altri e di mettere in atto queste nostre
possibilità. Quindi se non va bene con uno andrà bene con l'altro.
Però è anche vero una cosa, che come dicono gli esperti di comunicazione americana, non hai mai una seconda occasione per fare una prima impressione.
Questo mi mette un po' in crisi. Invece vorrei chiedere a lei, dottora Voledo, per rispondere a tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, i rimedi di cui parla il dottora Voledo si trovano tutti in erboristeria? E io aggiungo un dettaglio in più. Ci sono delle indicazioni per scegliere il prodotto giusto? Ci sono dei marchi, delle indicazioni che ci rassicurano e ci dicono che il prodotto che stiamo acquistando è un prodotto
Allora, prima domanda, tutti questi rimedi naturali si trovano nelle erboristerie, nelle farmacie, in particolare quelle con reparto naturale, ma anche in molti negozi di alimenti biologici e anche,
sì, cioè, anche in alcuni supermercati.
Anche nei supermercati, anche in internet, ovviamente su siti affidabili. E qua mi riallaccio alla seconda domanda, ovvero come sceglierli. Purtroppo non è facilissimo, nel senso che non è facile capire quale prodotto possa essere più efficace di un altro a parità di prodotto, ovviamente. Quindi dire ginseng di un'azienda piuttosto che di un altro, da dove proviene, e soprattutto i dosaggi efficaci, perché avere un prodotto che in capsula contiene 20 mg della sostanza piuttosto che 200 mg
fa la differenza.
Quindi leggere sempre le etichette e soprattutto ascoltare sempre Essere e Benessere, dove consigli di questo tipo ne
abbiamo
spesso.
Ma che carino! Vede, dottor Aquilar, che carino?
Assolutamente, bisogna ascoltare Essere e Benessere.
A proposito di voce, abbiamo il Patrizia che ci chiama da Palermo. Andiamo giù in Sicilia. Patrizia, benvenuta, buongiorno a lei.
Io volevo dire questo, cioè il primo impatto ovviamente quando si vede una persona è il volto, le mani, il modo di parlare, la cultura, la gentilezza. Quello che mi colpisce poi in un secondo momento quando poi si frequenta una persona, secondo me bisogna conoscerla a tavola, cioè quando si mangia, il mangiare secondo me è una cosa
è
così
vero,
intima.
Patrizia, è verissimo,
è
brava,
cioè, io
brava.
Nel passato quando ero ragazza e cercavo un fidanzato, la prova per me più importante era quando lo vedevo mangiare, quando usava le posate. Se le usavo male io lo scartavo, perché sapevo che già quello era un sintomo di, come dire, che con me non poteva andare d'accordo. Poi c'è dietro le posate, c'è ovviamente tutto il resto, cioè non è la posata in sé per sé,
Patrizia.
C'è tutto il resto dietro una posata.
Patrizia, io la invito.
Ma poi l'ha trovato il fidanzato?
Sì, sono sposata.
Ma certo che l'abbiamo trovato, l'ho trovato anch'io, e devo dire che mi ritrovo molto in quello che racconta Patrizia, che inviterò perché mi ha suggerito una bella puntata. Il dottor Aquilar ha già capito il gancio. Dottor Aquilar, faremo proprio la comunicazione a tavola.
Certamente, quello può essere sicuramente un test molto interessante, anche se dobbiamo stare piuttosto attenti a queste cose, perché una persona potrebbe avere un comportamento goffo o inadeguato a tavola ed avere invece risorse straordinarie in un altro settore. Quindi va benissimo fare inferenze, ma sempre con un piccolo punto interrogativo. Per tornare all'esempio che faceva il dottore Avoledo, non hai mai una seconda occasione per fare una prima impressione, però del giudizio di chi si ferma alla prima impressione io diffiderei.
Verissimo. Bravo,
abbiamo
professore.
Santo che ci chiama dalla provincia di Milano, pronto per rispondere al nostro domandone. Santo?
Sì, pronto.
Buongiorno, abbiamo 30 secondi. Buongiorno.
Sì, allora, io ho sentito il vostro quiz, per me la vitamina D che viene prodotta dal sole tramite l'esposizione della pelle ai raggi del sole ed è l'unico sistema naturalmente per ricevere la vitamina D senza ingerire alimenti.
Non mi dica l'unico.
Bravino, giusto il sole, ma anche alcuni cibi come il pesce grasso di mare e lo sgombro, per esempio.
Grazie, Santo riceverà a casa un libro della libreria di Essere Benessere. Ho visto che Filippa Oreggi 20 secondi prima mi mette già la musichina, ma io sono pronta, lo saluto e lo ringrazio perché in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Dottor Avoledo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla proscena, intanto noi ci sentiamo lunedì, continuate a seguirci, a scaricarci. Buon weekend.
Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.